Dritta ciò che si chiama.
Dona ai tuoi fedeli che si sono confidati i tuoi santi doni.
Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Alleluia.
Alleluia. Non passa.
Alleluia, ci sta sempre.
Ci sta sempre.
Ma siamo
proprio
ancora. Aridateci i biglietti. Aridateci i biglietti, sennò la prossima volta non ce l'avremo.
No, non ce la faccio.
Pensiamo che non siamo alzati.
Non siamo alzati.
Grazie, passate.
Passate i biglietti. Non vi fregate i biglietti.
Non ve li fregate.
Che devo prendere appunti, sì. Se no me le va attrezzate.
No, no, per... qui devi prendere appunti.
Tutto il tuo conto. Tutto il
tuo conto.
Io provo a introdurre una cosa che ho pensato. Pensare al centro di
tu
capire.
Sempre bene, dai, non ti preoccupare. Vai, vai.
Sei un ben pensato.
Sono un ben pensato. No, ma intanto questa preghiera allo Spirito Santo non è affatto formale o fatto di chiamarsi a Pio, sentimentale. E ho scoperto, rileggendo anche alcune cose che avevamo scritto, preso da Ruffo, poi Enzo Bianchi ha scritto una cosa.
Risale al 300.
No, addirittura ai padri della Chiesa, Sant'Antonio, alle e alle madri del deserto. Attenzione! E c'era proprio un carisma di alcune persone, di fede, che avevano il carisma proprio di sostenere il discernimento degli altri. No, non è il caso che ma sono persone particolarmente evidentemente dotate, ma perché questo Spirito Santo allora è tanto importante? Perché spiega Enzo Bianchi che esiste, come dire, una maturità psicologica, una conoscenza umana che è importante. Qua noi se ne facciamo a meno della testa, del cuore, insomma. Però c'è una dimensione umana che non basta, una dimensione di fede, cioè nel senso che ti porta fino a un certo punto, ma poi oltre non vai. Per cui la psicologia è una cosa importante, qualcosa ce lo scordiamo, ce la disprezziamo, però non ti dà delle risposte, non ti aiuta a trovare delle risposte su una dimensione appunto di grazia, di vita dello spirito, nello spirito, che ti viene attraverso lo Spirito Santo. Spirito Santo che peraltro ci è stato già donato a tutti noi che siamo battezzati da piccoli, e anche cresimati lo confermati, solo che è un dono che, come dire, bisogna svilupparlo, bisogna esercitarlo, no? L'esercizio è fondamentale, come in tutte le discipline, quelle della musica, dei medici, quella di chi fa ricerca sociologica, se non c'è un esercizio alla fine poi ti scordi e non ti... C'è il mio maestro di musica che mi dice tu a chiacchiere sei bravo, però l'attività l'esercizio non ci siamo. Quindi,
studiare lui, però.
Quindi questa è perché così possiamo dire, come dire, alla fine di un incontro noi e lo Spirito Santo siamo arrivati a una certa visione di questa realtà, a questa scelta, o questa scelta comune. Noi abbiamo deciso, noi decidiamo, ma abbiamo convenuto, siamo arrivati a capire alcune cose. In questa prospettiva, io voglio scusarmi, vi ho detto già a voce con lei. L'altra volta a un certo punto ci ho ripensato, ma guarda che presuntuoso, ho visto di essere presuntuoso, ho detto, ma tu hai avuto la parola, silenzio. Il senso evidentemente non è questo, perché è più abbastanza ridicolo, però c'è dietro una verità e uno sforzo che io cerco di fare tutto così in modo sprovveduto, è che nel discernimento, il discernimento dello spirito sia personale che comunitario, oltre comunitario, in sostanza quello comunitario in particolare, perché da solo in qualche modo puoi sanzionartela e cantartela, ma anche lì riesci di disperderti, ma quando è comunitario, come dire, non è un dibattito, non è un, dice Lupi che non è un dibattito democratico, ma è una ricerca comunitaria in ascolto di lui che ci parla, per cui non è ammesso, cioè, per la metodologica, vuol dire che uno prende, interviene, dibatte, si contrappone, il dono intanto è sempre di accoglienza, ma comunque c'è una certa disciplina che esprime proprio il fatto che non è un dibattito, ma è invece una ricerca in cui tutti quanti ci sforziamo di, alla luce della parola di Dio, alla luce di questo intervento, tra virgolette, misterioso ma reale dello Spirito Santo, insomma, cerca di aprirsi a quello che il Signore ci dice sulle realtà sulla vita. Oggi era, abbiamo sullo studente ci siamo detti, ma vediamo, dedichiamolo a capire quel senso della nostra ricerca, la nostra ricerca di discernimento di tutti questi anni, che frutti ha dato, come ci siamo trovati, che avevamo già cominciato una sera a casa di Anna. Quindi questo senz'altro possiamo fare, vale la pena di farlo, cioè di continuare o di riprendere questo scambio di discernimento su quello che il discernimento ci ha aiutato a fare. Su Anna, parlando, poi ci siamo sentiti al telefono, dice sì, questa è una cosa importante, l'ho cominciato, facciamo, però mi piacerebbe, come dire, che in una situazione in cui, come dire, parliamo della situazione politico-sociale, insomma, in cui sembra che avanzano, non faccio un discorso anche di, faccio un discorso di discernimento nello spirito, quindi no, non è tanto un discorso politico immediato, di commento, di critica, di adesione.
No, perché non ci sono.
Però non ci sono neanche, però io, cioè, mi piacerebbe quindi discernere nello spirito che succede in Italia, che succede in Europa, che succede nel mondo. Perché sembra, purtroppo io condivido questa preoccupazione, quindi c'è un distaccarsi, nonostante l'impegno della Chiesa, nella figura del Papa, che vengano avanti tutta una serie di scelte che non si può, virgolette, che non si possono dire cristiani, spesso sono anticristiani. Prendiamo ad esempio nel programma, dico, che prendo io, assumo la responsabilità di questo, nel programma di questo cosiddetto contratto, no? tra Lega e 5 Stelle. Ma se prendete le scelte, le introduzioni, non sempre molto, bisogna poi vedere che cosa di fatto, messo che si faccia il governo dice cosa viene approvato in Parlamento, tutto da verificare, però ci fermiamo a quello. Sull'immigrazione c'è, cioè, la linea dura, contraria, di discriminazione, di anti. Sulla giustizia, di legittima difesa, punto, non stiamo a fare le fiere chiacchiere. Sulle imposte sembra che, almeno l'impostazione della flat tax ci sia, come dire, far pagare di meno di come fare a tutti, ma poi qualcuno ne dubita, ma far pagare di meno a chi può, e gli altri che hanno sempre pagato continuano a pagare, il che poi incide sulle possibilità concrete di fare delle scelte, di andare incontro a un problema cruciale che è quello delle discriminazioni, delle esclusioni, della povertà che è crescente, delle disparità di non so, ce ne vuoi vedere qualcun altro, cioè, mi viene in mente, ma insomma sono tutte quante sull'Europa, sui rapporti con gli altri, ma che dico, mi sembra, ecco, allora giustamente dice Giovanna, rispondo alla regola di regola. No, non facciamo un discernimento che così, che è un po' astratto, quando poi succedono queste cose da capire, con questo spirito lo dice, e mi sembra giusto. Quindi vediamo, questo tema mi sembra importante, abbiamo invitato Franco Passuello a darci una mano a venire oggi, ma secondo me, come dire, è un tema che non è di breve momento, ma è di più lungo periodo, per cui vale la pena, pensando all'anno prossimo, di recuperare questo aspetto di discernimento. Del resto, nel nostro DNA, scritto anche nello statuto, c'è scritto che siamo in pieno a fare discernimento nel rapporto tra fede e politica, fede e società, fede e economia, che è un po' tipico, un po' importante per la nostra. Quindi credo che possa essere ripreso. che vada ripreso. Quindi è uno spirito di discernimento, questo sia chiaro. Quindi semmai sorvegliamo come proseguire e come pensare. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire, proseguire il discernimento. Avendo fatto una piccola ricerca, come vuoi dire, di un altro gruppo che mi coinvolge, e il discernimento in qualche modo, guardate, credo che non è stato quello che abbiamo fatto quest'anno. Che cavolo dici tu? Beh, noi abbiamo fatto una bellissima, in alcuni casi è stata molto interessante, sempre molto bella riflessione e accoglimento nello spirito della lezione di padre Pino Stancari, del libro di Samuele. Però forse in parte normalmente è mancato proprio, come dire, un'attenzione alla vita politica, sociale, economica, personale, insomma, che invece sono fondamentali. Nel discernimento ci sta un comprendere meglio una scelta, una situazione alla luce della parola di Dio, e non è semplicemente un mettersi ad ascoltare la parola di Dio, ma così un po', diciamo, un po' non è mai disincantato dal nostro ascolto, però probabilmente dobbiamo, io penso, suggerisco a voi che ci diamo anche dei temi nel discernimento alla luce della parola di Dio, con questo spirito di ascolto e di illuminazione dello Spirito Santo. La faccio finita qui e vabbè, poi semmai dirò alcune cose sul Gaudete del Sultante che mi piacciono e che ci aiutano, però taccio.
No, io non mi pare che quest'anno non si sia parlato della situazione attuale, cioè il discernimento del contesto in cui viviamo, fatto da Apocalisse, dei tempi ultimi, non lo vedete, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo parlato non tanto, anzi ci siamo proprio proposti, di non parlare, non commentare Pino Stancari, anche perché chi vuoi commentare? Dinghini e basta, ma infatti abbiamo riletto i passi del primo libro di Samuele. Scusatemi, si parla, cioè, la necessità di un potere centrale, come è fatto quando è sbagliato, come deve essere fatto per essere buono, non lo so. Non mi pare che abbiamo parlato di altro che di politica quest'anno. Adesso avremmo potuto farlo di più, eccetera, però questo lo dico per dire che a me piacerebbe molto che l'anno prossimo continuassimo a fare quello che abbiamo fatto quest'anno. Se poi mi dici possiamo esplicitare tante cose,
questo è il senso, è una provocazione,
sono d'accordo, è una provocazione. Però insomma fa un po' impressione, dice quest'anno abbiamo
una provocazione, un modo di come dire, no, di coinvolgerci.
Voglio aggiungere a quello che dice Massimo, che siamo stati anche sollecitati in modo sorprendente, perché questo libro di Samuele, con questo discorso della monarchia che a Samuele proprio non gli andava per niente, e che Dio gli dice no, ascolta il popolo perché serve, a un popolo in crisi gli serve.
A noi non ci piace la Chiesa istituzione, però poi qualcuno dice che serve.
A me mi ha quasi sorpreso, voglio dire, insomma, cioè che il Signore dice a Samuele: stai a sentire il popolo è in crisi, ha perso l'identità, è disperso, eccetera, gli serve il re. No, è una cosa che mi ha molto sorpreso. Cioè, qua è la necessità, ovviamente, se è funzionale poi allo spirito, alla conversione, che poi chiede a tutti quelli di convertirsi, insomma. Però non è che possiamo fare solo la parte spirituale, noi siamo invitati esplicitamente dal Signore a impegnarsi a rendere conto della nostra vocazione. Comunque non è il mio intervento, io mi segno per fare un intervento.
Sì, ma che forse so anche, visto Massimo. Sì, prego.
siccome sono stata tirata in causa, dire quello che poi ci siamo scaricati con lui, nel senso che utilizzare il tempo di oggi per provare a fare non una sintesi ma per tirare un po' le fila di quello che noi abbiamo tirato fuori da questa cosa o che potremmo tirare fuori da questa cosa, da questo lavoro comune che ormai stiamo facendo da qualche annetto. E perché al di là del continuare serve che anche noi prendiamo a un certo punto una cosa, diciamo, ma insomma come, anche per capire cosa potremmo fare meglio, che cosa ci stiamo, cosa ci sta muovendo. Perché giustamente, come diceva Massimo, leggere il libro di Samuele e, come diceva adesso, non è stato uno scherzo, come diceva adesso Giulio, questa cosa dell'ascolto del popolo, a me personalmente interroga moltissimo. Io ho ricominciato, tra virgolette, adesso il 10 di giugno ci saranno le elezioni nel mio municipio. È chiaro che io, nei limiti del possibile, con giudizio e con senza espormi all'80% perché non ce la faccio, non posso, ma sto facendo campagna elettorale per il presidente che ho anch'io contribuito a far sì che venisse designato con Caudo, e domani mi vado a fare la passeggiata a Marcigliana con lui, cioè. Però nello stesso tempo sto vivendo questa stagione politica continuando ad interrogarmi, perché appunto che cosa sta dicendo il nostro popolo? Uno può diciamo autoassegnarsi un'appartenenza, dei valori, eccetera, rispetto ad uno schema, ma poi se quei valori non si incarnano e se non vengono continuamente messi in discussione e interrogati da quello che realmente succede in questo paese, noi rischiamo di fare i panda e di essere e di trasformarci da progressisti in conservatori, in conservativi. Allora io credo che non perché dobbiamo scimmiottare, ma perché qui entra in ballo il tema del discernimento. Ne parlavo l'altro giorno con Giorgio Marcello, che è venuto a Roma. Cioè, il problema è che secondo me il nostro popolo non ha più le categorie per scegliere e per discernere. Cioè, non ci sono più questi strumenti. Perché, come diceva Pio, sedotti e sedati lo siamo sempre di più, e sempre di più lo saremo se la logica è quella di rinchiuderci nel, che non è un individualismo astratto, ma è rinchiuderci nella nostra quotidianità, cioè non aprirsi a relazioni altre che non quelle nostre quotidiane di abitudini, di inveterate, eccetera, eccetera. E rischio che queste cose le persone non abbiano più gli strumenti per distinguere il grano dall'olio. E allora, da questo punto di vista, io mi chiedo quale può essere il compito dei cristiani, non direttamente il nostro, che siamo poca cosa, ma il compito dei cristiani. Perché rispetto a questo ci sono non solo dei cristiani che dicono alcune cose e che ne pregano altre e ne predicano altre, ma cristiani tiepidi che appunto contribuiscono a lasciare che il Papa sia la voce che grida nel deserto. tutti diciamo: che bravo questo qua, che bello, Dio ce lo conservi. E non, quanto stiamo contribuendo a lasciarlo solo?
Conserviamocelo noi.
Hai capito? E conserviamoci anche noi, perché se no noi rischiamo tutti quanti di essere morti dentro. La mia preoccupazione, anche rispetto al nostro povero lavoro che riusciamo a fare, non è tanto quello del dire andate e predicate, ma capire che cosa noi riusciamo a fare dentro un impegno che è profondamente legato tra un impegno civile, politico, perché i valori che ci hanno animato fino adesso non muoiano e non siano snaturati, ma che nello stesso tempo rispondano alle esigenze e che rispondano alla crisi di questo popolo che non si definisce più nemmeno cristiano. È un popolo agnostico, quando va bene è un popolo tiepido.
Postmoderno.
Sì,
quando va bene un popolo.
Eh?
Quando va bene un popolo.
Quando va bene un popolo, quando va male è gregge. Allora la preoccupazione che ho e che vorrei comunicare è proprio questa, cioè nel senso che a me questa situazione politica preoccupa molto, ma ci possono essere due modalità per essere preoccupati. Uno è dire: oh mamma, tra l'altro, oddio, diminuiscono le pensioni, ci taglieranno, aumenteranno le tasse, e abbiamo paura anche della nostra insicurezza possibile, per cui ci mettiamo lì a guardare in cagnesco questi soggetti, ma avendo noi paura di perdere i nostri piccoli privilegi, anche noi. Ma nello stesso tempo io sono molto preoccupata, molto più preoccupata, no? Di capire quali possono essere gli strumenti che noi abbiamo, che abbiamo avuto il dono, e il dono dello spirito, sì, e il dono dello spirito, e poi che ci facciamo? I talenti li sotterriamo oppure li scambiamo e li investiamo? Io, la mia sensazione è che siamo tutti nell'atteggiamento di sotterrarli e di guardarci intorno e di cadere anche noi nella logica amico-nemico e di giudicare. Allora, io non sto proprio difendendo, come capite bene, non sto difendendo questo governo, non sto difendendo questi soggetti che mi fanno una paura, perché, ma mi fanno paura perché non discernono, capito? Cioè non hanno la capacità di discernimento, cioè è tutto un grande minestrone, tutto un grande, per cui la Corte Costituzionale ha bocciato la legge del Veneto su prima gli asili agli italiani, adesso questi stanno facendo l'altro tentativo per dire per farlo a livello nazionale, ma secondo me non c'è nemmeno cattiveria, è proprio stupidità, è proprio incapacità di avere degli strumenti. Questa è la cosa che mi fa più paura. Ed è la cosa che mi fa più paura. Di non sapere, è come la sindaca Raggi a Roma, io non so fino a che punto sia stupida e da quale punto in poi cominci la malafede. La furbizia, quello che è. Ma questa cosa non è che io devo passare il tempo a discernere il punto in cui lei è. No, il mio discernimento vorrei usarlo per altro, vorrei usarlo per lavorare per dare alle persone, soprattutto ai più giovani, gli strumenti per poter scegliere, per poter discernere. Questo è il nodo di fondo in cui io personalmente credo che sia importante giocarsi i talenti che uno ha avuto, il dono dello spirito. Lo si può fare in 3.000 modi differenti, basta che ognuno si scelga il suo, perché ognuno ha la sua di strada. Quindi non voglio assolutamente proporre niente e nulla. Il problema è, appunto, anche questo fa parte del discernimento personale e di gruppo, dire che sto facendo io perché questo accada, che sto facendo io per mettere per mettere a frutto i miei talenti, per aiutare altri a poter scegliere e a poter avere gli strumenti per discernere. Io devo dire, ragazzi giovani, cioè, senza storia. E anche il problema è di usare dei linguaggi, aprirsi a linguaggi e a modalità che magari per noi sono estranei. Fare questo sforzo, che poi vuol dire continuare a crescere e a crescere nello spirito. Scusate, erano solo qualcosa.
Ok, grazie. Credo ci fosse Giulio che ha chiesto la parola.
Ma no, è chiaro che il tema che avete posto è un tema di una tale vastità che si possono dire 3.000 cose. Io voglio dire intanto una cosa sul discernimento di tipo religioso. Se l'ha detto qualcuno, diceva che quest'anno abbiamo troppo parlato di stancari, che non c'ha poi tanto bisogno di essere come, e non sono assolutamente convinto. Io avevo un rapporto politico con Pio su questo rapporto con la politica, però certamente Pio è stato ce l'aveva continuamente in testa il discorso della coscienza politica, che poi commissionava i vari Corradino e cose, gli approfondimenti che lui non aveva tempo di fare. Ma la politica è per il discernimento religioso, per noi non può che porre il problema che dici te, insomma, di puoi dire e poi non fare. Cioè tu se dici certe cose, c'è da fare un'osservazione di tipo storico-politico che io ho avuto modo di approfondire in altre. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che da qualche decennio si è verificato un fenomeno che gli esperti di storia definiscono con un nome tecnico, che si chiama la rivoluzione passiva, che è un fenomeno che secondo loro è molto frequente, che si verifica quando un'idea, un'ideologia, una cultura dominante è talmente egemona che pure quelli che dovrebbero combatterla a parole finiscono per essere trascinati. E da questo punto di vista noi non è che possiamo dimenticare che dall'epoca di Reagan e Thatcher, sto parlando non di due persone che passano per la strada, sto parlando del Presidente degli Stati Uniti e del Premier britannico, cioè le due potenze guida dell'Occidente, c'è in atto un individualismo dominante, la famosa, ho risentito dire la famosa frase della Thatcher: società, comunità, io conosco gli individui, per me esistono gli individui. Cioè l'individualismo reganiano e thatcheriano non era un liberale, era proprio fate i cavoli vostri e le cose andranno a me. Se ognuno si fa i cavoli suoi, il risultato è positivo. Questa era la, di fronte a questa è tuttora dominante, per cui a volte anche le persone che da un punto di vista
egemonia passiva
per cui tu metti piedi il fenomeno per cui certe volte delle forze che dovrebbero essere ossigiare di sinistra progressista fanno delle cose che non sono coerenti con il mercatismo, voglio dire, dominante. Infatti questo ha praticamente, secondo me, io non voglio essere eccessivo, ma secondo me l'effetto di questa situazione ha portato gradualmente alla morte della politica, cioè io dico che la politica è in coma profondo da parecchi decenni. È noto che si sa, prima si è detto la politica ormai non comanda più l'economia, poi si è fatto il salto, manco almeno l'economia, cioè produzione di quelli, cioè, no, non è manco l'economia, la finanza. E anche lì c'è stata un'evoluzione rapidissima, prima, fino a qualche mese fa si parlava di una quindicina di banche che si riunivano periodicamente a Wall Street. Adesso no, adesso da quale 15 bastano meno di 10 famiglie che ovviamente controllano le banche, che possono, sono in grado di decidere se il nostro spread deve andare nei prossimi 10 giorni a 600, lo decidono 10 famiglie, non lo decide la politica, lo decidono 10 famiglie. Allora, io ho portato sicuramente anche con voi, vi porto sempre l'esempio banale di Obama che voleva fare una regina sul elettorale, perché nel programma di questi signori c'è la difesa, la legittima difesa, no? Diventeremo tutti pistoleri tra un po'. E Obama voleva fare una regina per evitare che i ragazzi americani a 14-15 anni entrassero nel supermercato, perché lì le armi non è che si vendono in secondo, no, si vendono nei supermercati, uscendo con delle pistole che sono dei litra, non delle pistolette piccole, sono dei litra, no? E non c'è riuscito, non c'è riuscito, cioè l'uomo che sulla carta è l'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti, vuole fare una cosa logica, la cosa minima, evitare che i minorenni vanno in giro, dove non ci è riuscito, va bene? Allora il problema, ragazzi, qui non è secondario, non è che non sta pure chi comanda nel mondo globalizzato, che poi ha pone dei problemi sempre nuovi, con una rapidità, perché le cose cambiano sempre, ma oggi vediamo il tempo che ci è dato, è caratterizzato dalla rapidità dei cambiamenti, no? Il mondo si è compattato, le differenze sono venute a contatto, per esempio di fatti fanno tenerezza, io sono contrario all'immigrazione, ma che sei contro l'immigrazione? I processi migratori sono sempre stati. I primi siamo stati noi, il popolo che ha avuto più immigrati è il popolo italiano, che ha mandato 60 milioni, un secolo, 60 milioni di persone in giro per il mondo. Generalmente si sono fatti un'ora, hanno fatto il mezzo, c'era pure al capone, insomma, tra gli altri c'era così. Abbiamo esportato pure, e noi mostriamo qualcuno storce il naso, ma su ste cose dice la coscienza cristiana, ma non è che dovremmo fare un casino dell'inferno, capito? Perdi voti, chi se ne frega che perdi voti, perdi voti, chi se ne frega, no? Ma tu non puoi, non puoi andare presso a Salvini a queste energie, perché però se dico questo Salvini guadagna i voti, vabbè, ma faccio scandalo, faccio casino, tutto il mondo vuole
via, e adesso il Presidente del Consiglio ha detto che lui è un devoto di Padre Pio,
capito?
È quello che vedrò,
l'individualismo. Poi io sono
facesse il miracolo,
le parole, l'uso delle parole, diceva Suarez, no? Dire, fare, in una fase storica in cui sembra che appunto sia molto più importante apparire che essere, è importante che tu appaia bravo, onesto, cioè, lo sei,
no, adesso ormai non...
che lo sei, è importante,
e meno apparire,
io sempre, forse ve l'ho raccontato la mia litigata amichevole con il mio capo del liceo, mi aveva commissionato un documento molto importante, effettivamente eravamo sotto rinnovo di contratto, si trattava di... E io gli portai il documento. Lui lo vide subito senza far capire qual è, però questo è il documento che deve essere bello, senti, questi ci possono essere segretari, tu mi devi prima leggere il documento, mi dici se sei d'accordo, dentro troverai alcune bombe, prima mi dici se sei d'accordo, poi ci preoccupiamo di come deve essere. Sì, perché sai, noi dobbiamo dare l'immagine, mi sono incazzato quando ha detto questa parte, perché noi dobbiamo dare l'immagine dell'efficienza. No, vabbè, noi dobbiamo essere efficienti, no, dare l'immagine, dare segno. Perché poi anche qui nel dibattito politico l'uso delle parole spesso è per ignoranza, altre volte per ignoranza, è del tutto scorretto. Insomma, Cavaliere diceva, la politica è fatta con le parole, portate attenzione al linguaggio, ragazzi. Facciamo quel discorso che mi ricordo sul verbalismo, proprio sulla dissociazione tra il dire e il fare, che è micidiale, perché dire e poi fare il contrario non solo sputtana te, che sei la persona che viene giudicata incoerente, eccetera, ma svilisce pure le cose che magari altri l'hanno scritto perché tu non l'avresti mai scritto, no? Per cui l'elogio dell'onestà fatto da un noto disonesto diventa negativo. Non è che dice ammazza di questo, dice pure Torina dice che l'onestà è una cosa buona, ma se lo dice Torina è finito, no? Non è indifferente che una cosa la dica, che l'elogio dell'onestà la faccia un noto onesto e o che lo faccia un noto disonesto. Per cui c'è questo problema enorme. A proposito poi dell'individualismo, tornando un attimo all'individualismo, volevo ricordarvi, a proposito sempre di questo legame così stretto che c'è tra quello che definiamo discernimento spirituale, religioso, discernimento politico, non c'è, che il tema, io ricorderò sempre, questo credo sempre cosa dire. Il tema della fratellanza e della polis è un tema che attraversa la Sacra Scrittura dall'inizio alla fine. Cioè la fratellanza, direi, diceva questa, che l'intero racconto biblico, che è un mistero, la Bibbia come sia stata venuta fuori con questa coerenza scritta da migliaia e migliaia di mani diverse, vabbè, ci sarebbe da discutere questo. Un giorno chiamiamo un esperto perché è veramente misterioso, è un miracolo la Bibbia. Tu trovi una coerenza dalla Genesi all'Apocalisse come se fosse stato scritto da mano sola, scritto in 2000 anni da migliaia di mani. E a proposito di questo, no, il tema della fratellanza negata si pone immediatamente, perché la prima coppia di fratelli, no, la decima, no, nella prima coppia di fratelli succede quello che sappiamo, il più grande ammazza il più piccolo, no? Cioè l'uomo, e c'è sempre l'intervento di Dio nel... Poi non è un caso che l'inventore nel racconto biblico, sempre stando al racconto, che l'inventore della polis è Caino, che dà nome a Enoch, il nome di suo figlio, alla città, che è una città fiorente, eccetera, ma dove lui non trova pace, perché quella fratellanza negata E tutte poi le città importanti che vengono citate nel racconto, Ninive, Sodoma, Gomorra, Babele, poi Babilonia, fino ad arrivare a Babilonia nell'Apocalisse, che è Roma, si parla di Babilonia, ma lì, quando l'Apocalisse parla di Babilonia si riferisce a Roma, e quando cita il 666 è Nerone. Che il massimo della negatività, no? I numeri 7 e 12 sono i numeri europei, 6 è la cosa, 666 è il massimo, è l'anticristo, e l'anticristo di cui si parla dell'Apocalisse è Nerone. È più politica che così, noi crediamo in un Dio, oggi festeggiamo la divinità. Noi crediamo in un Dio non solitario, che se ne sta per i fatti suoi nella sua perfezione ideale, toccato dal mondo. Noi crediamo in un Dio che è una unità di tre persone perfettamente unite dall'amore reciproco. Ma è una cosa strana, tra l'altro. Per cui il rapporto con l'altro è la base dell'impegno politico, sta nel rapporto della visione fiduciaria dell'altro. Se l'altro è per te diverso da te, perché l'altro è nel sempre diverso da te, per definizione non sei tu. Se l'altro è un fatto positivo, oppure come si usa dire nella terminologia appunto individualista, si usa come grande virtù la tolleranza, per termine, significa nel vocabolario italiano tollerare è sinonimo di sopportare, te sopporto, nella migliore, proprio per la buona educazione te sopporto, ma insomma tu sei comunque, di te farei ben volentieri a me. È tutto il contrario della visione cristiana, tutta visione, proprio, non è che è diverso, è l'opposto.
Posso dire una cosa su questo? Cioè, secondo me noi abbiamo sempre il problema del dire attenzione alla tolleranza rispetto al diverso. Io vorrei sapere in questo momento chi sono i diversi.
L'altro.
Sì, diverso, ma nell'altro, allora, certo. Politicamente in questo momento noi siamo abituati a considerare appunto i diversi, gli altri, in genere i piccoli, i fragili. L'altro oggi, il diverso da noi, il lontano da noi, quello che oggi è, non dico Salvini, ma sono i milioni che hanno votato Lega o 5 Stelle, tanto per essere molto esplicito. Allora il problema
è così, te dicono che sei integralista, capito?
No. Il tema
scusate, c'è molto interessante il vostro dibattito, no. Però non è nel discernimento.
Il problema è capire chi
è. Scusa Giulia, sta parlando lei, lasciala parlare.
Lei ha interrotto me. Io non ho avuto nessun disturbo che lei mi abbia interrotto.
Io volevo rilanciare una
100 persone, se dobbiamo anche fare una certa discussione fra noi. Continua a dire quello che volevo dire. Per me non va benissimo.
Volevo rilanciare il ragionamento proprio per riaprire anche un dialogo più ampio, per rivedere da un punto di vista proprio di discernimento oggi chi è il nostro altro, anche politicamente, anche da un punto di vista appunto di discernimento, che noi siamo nel nostro gergo, abbiamo sempre parlato di altro, pensando appunto tutto, se io ricordo tutto il cammino di discernimento dell'altro anno, appunto abbiamo fatto un lavoro sui migranti, oppure no, I più deboli e i più piccoli che vengono in genere scartati proprio in quanto diversi, disabili, eccetera. Oggi noi ci troviamo in una categoria che l'altro da noi, il diverso da noi, in questo momento politicamente è quello che ha il potere, e rispetto al quale noi, qual è il ponte, qual è il modo con cui pensiamo che possa ristabilirsi un dialogo? Perché appunto non sto pensando a Salvini, ma sto pensando ai milioni di cittadini e cittadine, di quelli diventati piombati dentro l'individualismo, sedotti, sedati, eccetera, che sono caduti dentro questa cosa e che oggi ci sono più lontani. Che se fa?
Quelli che dovrebbero votare contro Salvini votano Salvini.
Ho capito, infatti è proprio questo che sto ponendo, provando ad allargare il dialogo.
Hanno paura, Salvini gli rassicura e si vedono già con la pistola in tasca.
Un brevissimo inciso, io poi non riesco
a dire. Scusa, ha finito Giulio, lo vedo adesso.
Sì,
ok, grazie.
Un brevissimo inciso, all'incontro che faremo a Genzano, di cui ho mandato così, la relazione fondamentale del sabato pomeriggio è proprio questa, il superamento della diversità. Cioè, il quotidiano, il titolo generale è Teiard Chardin al quotidiano, che dovrebbe significare con tutte le belle idee di Teiard, ma poi in concreto quotidianamente che ci facciamo. Siccome una delle belle idee, quella fondamentale, è la cosiddetta amorizzazione, che pure bisogna capire che vuol dire, già è un po' più specifica di amore, perché amore è una cosa così, ce l'hai, non ce l'hai. L'amorizzazione c'ha una connotazione dinamica, cioè di cose che si fanno, che vanno avanti, quindi c'è qualcosa di più. L'amorizzazione come superamento del diverso, della diversità. E ricordo, e chiudo, che il diverso ha la stessa radice etimologica di diavolo, diavolon, la diversità del diavolo. Cioè il diverso non è solo il più debole, il più povero, l'immigrato che arriva, quello è il diverso che rompe, poi c'è il diverso che mette paura, che è quello forte. Comunque, in ogni caso, fuori di noi c'è una dimensione diversa, ed essendo diversa è diabolica, e questo fa parte comunque della vicenda, no? Cercheremo di riflettere proprio su che significa superare, non negarla o difendersi, ma superarla. Spero che riusciremo a dire qualcosa di intelligente.
Siccome Armando ha detto una cosa importante, vorrei replicare, perché secondo me il problema non è il superamento, le diversità, secondo me, devono rimanere. Io sono diverso da lei.
Superamento, tra virgolette, dipende che intendi per superamento.
L'integrazione, l'immagine, io dico sempre, ricordo sempre che la metafora più alta che viene fatta del rapporto tra Dio e l'umanità è matrimonio. Cioè, il racconto biblico si conclude con il matrimonio tra Gerusalemme, pronta come una donna, con una sposa, pronta per il suo sposo, e Gesù. Questa è la fine. Il rapporto di coppia si basa su una diversità.
Comunque,
non è che si tratta di fare
la differenza.
Beata la differenza, no, diceva un francese.
C'era Giuseppe poi.
Dico, il problema, attenzione, che superamento in un momento così è così importante, dove le diversità sono venute tutte a contatto, perché la tecnologia ha spinto questo. È importante essere chiari su questa cosa. Non è che voglio che il cinese diventa come me, oppure il cinese pretenda che io diventa cinese come il cinese. Il problema è trovare l'integrazione, come integrarsi, come arricchirsi a vicenda.
C'era Giuseppe che
tutto il tema che cos'è tutto?
Sì, io ripensando all'esperienza di quest'anno mi è sembrata molto valida questo anche aspetto di stimolo al discernimento, ce l'ho trovato. Certamente adesso con la nuova situazione io manterrei quindi la stessa formula. Certo, ci esploderanno in mano un po' tutte queste cose che diceva prima Soana, che poi sono state riprese da Giulio. Pure io pensavo in maniera un po' drammatica che adesso è diverso, in realtà, ma è, se uno riflette dice vabbè, ma questi sono una massa di pazzi, di gente eccetera, però diciamo, ma loro una larga massa dei miei concittadini, quindi no, giustamente adesso tu hai sintetizzato in una battuta, alla fine siamo noi diversi, perché non riesci più a intessere, io vedo con le persone o nella cerchia, mettiamo che ci sia qualcuno nella cerchia parentale, non è che c'è questo limite sottile tra stupidità e furbizia che ti smonta, no? Per cui sì, alla fine ti senti tu il diverso. No, tutto questo probabilmente emergerà quindi nel nostro prossimo anno, anche se penso che la formula, diciamo, è giusta, poi non so, dare più spazio a quello che succederà, perché ne succederanno di tutti i colori, perché visto solo per il parallelo Roma-Nazione, insomma, ci dovremmo aspettare tante sorprese, no? Quindi questo, diciamo, mi è sembrato che partire dalla Pino, comunque da un testo guida, eccetera, visto, non è escluso il discernimento.
Posso darmi la parola?
Come?
No, io voglio collegarmi un po' con un pezzo di strada che avevamo fatto, che sono collegato a casa di Anna qualche mese fa, nel senso che condivido con voi anche quest'anno il discernimento, non è stata una cosa astratta, però, come dire, rispetto alle cose che ci siamo detti, agli interrogativi che ci abbiamo, probabilmente occorre un supplemento di attenzione alla luce della parola, alla luce dello Spirito Santo, alla luce della parola di Dio, per entrare un po' più nel merito, cioè una provocazione, mi dica, a sporcarsi un po' più le mani, non rimanere solo un po' sul generico. Però guardate che il cammino che abbiamo fatto tutti questi anni mi è servito molto, intanto per passare, lo confesso candidamente, da una visione, un modo di vivere la fede tutto sommato individualistico, personale, mi sembrerebbe che non è vero, ma individualistico, cioè e guardi te, la tua famiglia, il tuo gruppo e il resto. Ora, per esempio, dando un'occhiata all'insultazione apostolica del Papa sull'invito alla santità, sul percorso della santità, come dire, io personalmente non ho trovato cose nuove rispetto però a questo percorso, rispetto agli insegnamenti di Pio, alle cose che abbiamo maturato, perché mi sembra di capire che questa santità che lui propone, che è una vocazione di tutti i cristiani, non è una cosa astratta, una cosa eroica, è una cosa che sta nel quotidiano, nei rapporti tra le persone, alla quale tutti possiamo e siamo invitati, no? La santità della porta accanto, la santità della vita media. E in più c'è un'altra cosa che io considero molto importante, il Paolo dice più volte, insiste su una cosa sulla quale finora non si è assistita abbastanza, e per questo l'individualismo di cui parlava Giulio non è soltanto un'ideologia capitalistica, un'ideologia di consumistica, ma probabilmente è un modo anche di dire che finora che spesso c'è stato anche nel modo di vivere la fede cristiana, cioè in fondo tu stai a messa, la tua messa, no? Stai lì al tuo gruppo, dai la mano a quello lì, ma a quell'altro eventualmente no, e non c'entra niente non c'entra niente con la vita di ogni giorno, quello che sta fuori. E il Papa invece con molta chiarezza ci dice che la santità non è chiudersi in se stesso, ma è assumere la responsabilità di chi sta accanto. Questo lo dice più volte in maniera. E c'è un paragrafo che mi è capitato adesso di rileggere, e come dire, che, di cui ha parlato Soana, e lui lo dice in più sintetici, ma poi in fondo è quello che ci è successo, ci succede, ci può succedere, cioè se io la fede in maniera individualistica e non che ci coinvolge con gli altri, e lui dice in questo cammino, cioè di ricerca di santità, di vita cristiana di un certo tipo, anche un po' superficiale tra virgolette, lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale,
e la crescita dell'amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Il male, certo, abbiamo parlato, sappiamo, lui parlava del maligno, e anche questo è una cosa sul quale dovete avere presente, però l'antidoto è nella maturazione spirituale, nella crescita dell'amore, nello sviluppo del bene. Nessuno resiste se sceglie di indugiare in un punto morto, se si accontenta di poco, se smette di sognare di offrire al Signore una dedizione più bella. Peggio ancora, se cade in un senso di sconfitta, perché chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo l'unità della battaglia e sotterra i propri talenti. Ma tu l'avevi letto?
No. Sta copiando.
Il trionfo che fa questa cosa, non so cosa. Il trionfo cristiano è sempre una croce, attenzione però, ma una croce che al tempo stesso è il vestito di vittoria che si porta con una tenerezza combattiva. Anche la rivoluzione passiva. Tenerezza combattiva contro gli assalti del mare. Quindi volevo collegare, come dire, la riflessione di oggi con il nostro cammino di questo periodo, che veramente va attualizzato, adesso va come dire, approfondito, non è che si fa tutto il bene del sceglimento, che non si fa una volta del tutto, è una cosa che ti impegna continuamente, e cerchiamo di farlo in gruppo comunitario che serva anche comunicato, se ce la facciamo a comunicarlo con la Chiesa, con gli altri cristiani, con le altre persone. Sì, Gianna.
Su questo che mi state chiedendo di fare una mia considerazione.
Gianna.
No, questo tema del diverso, insomma, è molto importante secondo me. Diciamo che dobbiamo un po' abbandonare questi pregiudizi, questi parametri, anche di dire la politica che è stata fatta fino adesso nei confronti degli immigranti, così da risultati, eccetera. Poi gli altri invece, Salvini, dicono no, assolutamente, bisogna respingere, eccetera. Però in realtà, se noi ci pensiamo e vediamo le cose più dall'interno, e io le sto vedendo perché vado in una scuola a fare inglese, io dove ci sono tantissimi ragazzi stranieri, africani per lo più, no? Però, vabbè, gli si dà la possibilità di prendere il diploma, sono ragazzi grandi, 15, 16, anche 17 anni, sono più i grandi che i piccoli. Questi fanno come gli pare, se vogliono andare vanno a lezione, se non vogliono andare stanno di fuori, non si sa poi cosa fanno, col telefonino, tutti ben uniti. Quindi ho chiesto, dico, ma chi si occupa di questi ragazzi? Non me l'hanno saputo dire, così, colleghi, forse la Caritas in qualche modo, dico, dove dormono? Perché tanto sono tutti clandestini, no? Ma così, questo atteggiamento. Poi c'era una ragazza italiana, grande anche lei, che doveva prendere il diploma e non era venuta via dalle scuole private e voleva rientrare in una scuola pubblica. E questa si lamentava tanto dell'atteggiamento di questi ragazzi, dico, santo cielo, se neanche tra di loro riescono a relazionarsi, perché loro la vedevano, si vede, secondo la mentalità che hanno gli uomini nei confronti delle donne, insomma, lei si sentiva molto isolata.
No, perché era l'unica donna, no?
Uno o due ce n'erano, poi lei l'unica forse italiana. No, però ragazze africane non le ho viste. E c'era un ragazzo, io siccome ci faccio pure musica lì, allora il professore di musica dopo di me dice, ah, adesso c'è questo ragazzo, questo nome, che è molto bravo, e io dico, mi fermo a sentire, dice sì, e canta molto bene, infatti poi ha cantato, però non conosce la musica e vorrebbe lui vorrebbe diventare un musicista. Vorrebbe fare della musica proprio la sua attività, perché lui è molto portato. Ha cantato, allora lui se ne sa cantare, ha cantato un canto forse del popolo suo, insomma, che nella sua lingua, così, molto suggestivo, molto bello. Il professore l'ha criticato dal punto di vista che lui diceva che dava una tonalità troppo alta e la doveva abbassare, poi ha portato sì, ha fatto sentire degli esempi come doveva fare, così. Questo e poi a me dato, gli ho chiesto il nome, eccetera, dico vediamo, per quando finisce la scuola questo poi non veniva più seguito, no? Come apprendimento della musica. Ricordiamo se ti posso aiutare io in qualche modo. E poi vado la volta dopo e io dovevo stare in coda a questo, volevo già andare prima di me e lo incontro sulle scale. Dico, ma dico, già hai fatto un orario? E lui mi fa, non mi risponde, mi guarda, dico, ma perché dico non la fai in musica? Insomma, così ci ha avuto un sorriso imbarazzato. Poi sono salita, gli ho chiesto, dico, ma com'è? Insomma, mi ricordo il nome, perché non, dico, non è venuto. Dice, no, non è venuto. Dico, ma guarda che io l'ho visto qui. Ah, lui era sorpreso, il professore. Questi,
com'è?
Ma com'è che questo non c'è andato? C'era, è un'attività che fanno gratuitamente, gli piace, è tutto. Che cosa può ostacolare? Noi non sappiamo niente di questi ragazzi, come vivono, non c'è nessuno che si occupa di loro. Se fanno assenza e così, chi è che lo segna? Infatti il professore poi era anche arrabbiato perché dice qui non me vengono e io lo devo fare, insomma, il suo lavoro, no? A parte quelli come me, che anche tua moglie, no? Lo segue, Maria Celeste, che non... insomma, se ce l'hanno, ce l'hanno, se ce l'hanno, però lo devi buono dire prima agli altri. Era un programma anche di studio per lui, no? E quindi così dico, ma questo che è motivato, gli si dà una possibilità, non riesce a entrare veramente in contatto, che poi l'accoglienza c'era stata del banco, non lo so, ci hanno tante problematiche questi, ma tante. E chi si occupa di loro? Chi è che si occupa di loro? Allora noi vediamo questo mondo sempre dall'esterno. Cioè Anna li conosce proprio vita, morte e miracoli, i suoi ragazzi, e quindi li sa capire e sa vedere la strada anche per loro. Ma tanti di questi non hanno, non lo so che futuro possono avere. E allora questo per me non è un modo di fare politica. Bisogna dargli veramente un'assistenza, insomma, sono ragazzi che ancora si possono recuperare, anche se vengono da un altro mondo, no? Sono anche affascinati adesso da queste, dalla città, così, dal fatto di averci il telefonino, di poter andare di qua, di là, però si disperdono. E quindi che tipo di relazione abbiamo noi con loro? Così li guardiamo. C'è chi si impegna con Anna che gli dà proprio un aiuto concreto, quella già è una cosa, però poi non puoi fare niente e questo ti rende impotente. Allora non è, non ci possiamo sentire soddisfatti, no? Perché noi le cose le capiamo con il discernimento e se gli vogliamo dare una certa indicazione, come si può fare? A partire dalle istituzioni. Perché anche lì c'è un problema di mancanza, so quali siano le funzioni esatte della Caritas, però questi non vengono poi guardati durante il giorno.
Rispetto a questa cosa, l'esperienza che ho fatto io sul centro di minori alla Caritas proprio a Torre Spaccata, ci sono tre centri di Caritas, ma la Caritas organizza grosso modo una sessantina di ragazzi, no? Che anche intanto.
La Caritas dove, scusa?
Torre Spaccata. Torre Spaccata è un centro, poi ce ne sono altri due, sì. Uno lo stanno chiudendo. E comunque la Caritas fa una prima accoglienza nei primi 60 giorni, gli procura tutti i documenti e li inserisce in queste strutture di accoglienza. Poi dopo vanno a dei centri, quindi non è che c'è un'organizzazione dietro che non conosciamo molto. Effettivamente possono essere anche ragazzi delle volte un po' svogliati, un po', perché quando avevo tempo andavamo a fare corsi di italiano, insomma, diciamo, i ragazzi non ti seguivano più di tanto, anche perché il metodo era il tuo, e loro avevano un'altra impostazione, quindi tu imponevi il tuo modello. E quindi questa è un po' la complessità, la complessità è oggettiva. Su questo, però, da questo passare poi a, diciamo, a, allo scarto immediato, che poi immediatamente quando un ragazzo fa così ti viene la voglia di pigliare lo scarponi, no? Cioè, certo. questo è scarponi figurati.
In senso figurato.
Il problema è tutto lì. Certamente il problema organizzativo, ma insomma è troppo facile anche lì, diciamo, andare in testa. Comunque, ma i ragazzi comunque non sono allontanati, dormono lì e ci sono degli assistenti che li guardano e fanno in modo che vanno a scuola e poi ritornano.
E la Caritas intanto gli da mangiare colazione.
Comunque la Caritas ha un contributo dello Stato, non è che gli
fa dormire pure.
Sì, sì, certo, loro dormono. Sì, sì, però dormono, però hanno anche il contributo.
Darei la parola per 2 o 3 minuti ancora a Giulio. Scusa. Poi propongo di fare una pausa di colazione e merenda, e poi dopo riprendiamo l'ultimo ritardo. Insomma. Prego Giulio, scusa.
No, io volevo dire, tu hai citato il Papa, le parole del Papa, eccetera, eccetera. Credo che dovremmo dedicare una volta. Un discernimento su Papa Francesco, perché secondo me noi stiamo sottovalutando il fenomeno Papa Francesco. Papa Francesco si viene, si rifà al concilio, ma quello si rifà al Vangelo, non al concilio. Quello si rifà al Vangelo quando parla e fa e dice le cose. A proposito, questo periodo di liturgia che abbiamo letto tutti, no? mi colpisce sempre ogni anno quella frase di San Pietro quando va a casa di Cornelio a proposito della diversità, no? A un certo punto San Pietro va e intanto provoca la reazione dei suoi, vai a casa di un pagano tu. E lui se ne frega, ce va. Quando si avvicina sto Cornelio, esce, gli si butta i piedi, gli dice no, io lui Gesù, sono anch'io un uomo, eccetera, e poi entra in casa. E in casa fa quel famoso discorso che a me in verità sto rendendomi conto. Quella frase lì, se ben tradotta, come credo, che indica tutto il peso, la fatica di cambiare un'idea che questi avevano avuto da secoli, che era il Dio loro, che era il Dio più potente, per cui sto rendendomi conto che il Dio non fa preferenza di nessuno, se una persona è ok, è brava, lui accetta senza distinzione di popolo, di razza. Ma lo dice in un modo come per dire, proprio è completamente diverso da quello che ho sempre pensato. E notate bene che tutto il racconto del dopo resurrezione è segnato da questo fatto che all'inizio non lo riconoscono nessuno, lo pigliano romano. Presa Maria Maddalena, quella che ha l'annuncio che lo scambia per il giardiniere, no? I due di Emmaus che stanno per una giornata con lui, che gli parla e lo riconoscono solo con sentivamo che il cuore si dice, però non lo riconoscono, lo riconoscono solo a sera quando spezza il palo. Cioè quasi a dire che la fede è una tua accettazione che richiede uno sforzo senza spirito, cioè questi prima delle 20 cose non avevano capito niente, forse c'è una sola categoria, non voglio essere troppo così sfadente, le donne hanno capito. Se tu te leggi, vi leggete il passo che si legge il venerdì santo, che è il testo di Giovanni, che è quello più politico, perché lì c'è tutto il discorso con Pilato, ma sei re, non sei re, che Pilato gli aveva, quello gli interessava sapere se era re, se era re o non è. Quando capisce che non è un re di questo, se me lo vuole liberare, poi succede quello che succede. Lì è interessantissimo, ma la descrizione di come la folla è manipolabile da dai due sommi sacerdoti, che due persone riescono in poche ore, non giorni, mesi, anni, in poche ore a trasformare l'Osanna in crucifige. Gli apostoli, tranne Giovanni che sta lì, tutti sguaiati, che San Pietro rinnega tre volte per pura paura,
si è venuta a Santa Negra,
gli apostoli via, no? La folla manipolabile da quattro sacerdoti, sommi sacerdoti, le uniche che fanno una figura decente sono le donne, che le trovi lì sotto la croce, piangenti, non piangere, ma lui gli dice non piangere, lui dice piangere, Gesù sale, c'è tutto un discorso, sono le donne che gli ungono il corpo, sono le donne che portano al sepolcro, sono le donne che hanno l'annuncio, e i maschietti non ci credono.
E certo, sono donne.
Non ci credono, no, c'è tutto l'episodio di Tommaso, eccetera, non ci credono, ma se avessi sopposto la donna, non ci credono.
Non posso,
Non
posso quello che ha detto lui.
Ho voluto fare questa battuta sfemminista, quello che mi fanno ridere il femminismo di oggi, no? Voglio Maria.
Facciamo
dunque, volevo semplicemente, c'ho poco da dire, e riallacciarmi un attimo a quello che avevi letto tu qua sopra e a questo discorso più contingente che aveva fatto Gianna a proposito di questa disfunzione, no, nelle istituzioni, e io lo sto, diciamo, vivendo, sperimentando proprio direttamente con i miei, i quali ragazzi sono sicuramente osservati, guardati, e devo dire con una certa attenzione anche dal parroco, no, perché non è soltanto dal parroco e da chi gli sta intorno, a cominciare, che ne so, dalla cuoca, da quella che gli lava i vestiti, eccetera, no? Perché vivono con loro, quindi non è che sono, come dire, trascurati. Certo, qualcuno lavora, qualcuno ma lavora molto saltuariamente, vorrebbero lavorare perché hanno bisogno proprio di quegli spicci per tagliarsi i capelli, per la ricarica del telefonino, e allora un po' provvediamo noi, insomma, che gli stiamo intorno, faccio leggere le telefonate che ho, mi servono i soldi che mi devo tagliare i capelli, ieri sera Mamadou, ho detto vabbè te li porto domenica, voglio dire, non questo è il problema, capito? E d'altra parte non hanno niente in mano per poter per poter essere presi o assunti, non hanno qualifiche, neanche andare a fare le cose più, sì, giusto se lo porto al giardino di Gianna, per dire, o di qualcuno, voi amici, che so che hanno bisogno di cose, ma con tutti i rischi e con tutti i pericoli. Il problema è che comunque questa storia, diciamo, di questo scollamento con le istituzioni, io l'ho avvertito immediatamente. Quando io ho preso contatto, appena io ho saputo che loro, perché non vanno tutti nella stessa scuola.
Ma se vanno a scuola significa che sono regolari.
Fanno le scuole, diciamo, serali oppure di mattina, che sono proprio per loro, per fare scuola d'italiano. scuola. Sì, 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 con tanti di, con tanto di professori che sono stati preposti a questo, fanno questo lavoro qua, tanto per loro. E vi parlo dei miei, perché alcuni di questi miei che vanno, diciamo, di mattina, la mia preoccupazione è stata quella di prendere immediatamente contatto con questi insegnanti. Dico, voglio capire chi sono. Perché ogni tanto mi arrivavano, diciamo, a casa con dei compiti, schede, perché non hanno testi, non hanno libri, no? Sono fotocopie di schede, di cose, ma di una complicazione, che ne so, sulla Costituzione, ma anche che sono impossibili proprio, quasi impossibili per me, immaginiamoci per loro, alcuni dei quali non hanno neanche un'alfabetizzazione regolare, adeguata, capito? Anche io ho parlato con questi docenti, dice, ma noi lo dobbiamo fare, abbiamo questo programma, questo è il solito discorso che si fa anche nella scuola italiana, dobbiamo fare questo programma. Dico, ma se questi non capiscono niente, gli ho detto, Bruna, abbi pazienza, e poi ci siamo del tu con l'insegnante, non sono riuscita ad andare. Ho detto, dico, ci teniamo in contatto per vedere come vanno, ma lei ogni tanto, o io, dico, come, che succede? Che succede, Anna? Vengono, non vengono? Non sono motivati, fanno bene, cioè fanno bene. Ma a fare che cosa vanno? Con questi due, tre docenti che fanno lezione, ma in una maniera che è assurda proprio. Io lo rivedo, perché siccome qualcuno mi dice, Anna, poi domani ci abbiamo la verifica su questo, io per spiegare un foglietto di carta così e cercare di, come dire, di semplificarlo al massimo, no? Per dire, hai capito qualche cosa, ti è rimasta in testa, io ci devo stare 3 ore, non poco, va bene, ma questa significa comunque l'attenzione. Allora io mi chiedo, a questo, quante volte glielo ho detto, dici, ma noi purtroppo questo dobbiamo fare.
Come?
E va bene, non hanno altri metodi, perché nessuno ce l'ha insegnato, capito? Vengono da culture, ma così completamente diverse, no? Che è difficilissimo già farlo con i nostri, e in un ambito come la scuola nostra, quando abbiamo, perché io l'ho visto, quando abbiamo i cinesi, quando abbiamo i cosi, cioè le difficoltà che incontriamo, perché restano isolati, e non c'è cosa peggiore che non capire un insegnante che sta parlando, che dice cazzate, scusatemi, per loro sono cacovolate, non per lei ovviamente. E allora dico, o qui si offre veramente una dedizione. Allora io a questo punto ho rinunciato a fare lezioni in questa maniera, ho detto, io mi continuo a far venire a scuola, a casa, e faccio come se facessi lezione, diciamo, di alfabetizzazione, no, di comprensione, come ho sempre fatto quando li avevo tutti insieme, adesso separatamente, no, per dire. E non mi importa dove arrivo, dove non arrivo. Tutto il più ho parlato anche con l'insegnante, senti, se poi la licenza se la devono prendere, che non se la prenderanno. Se la devono prendere, gli volete da bene, se no non fa niente, insomma, la prenderanno il prossimo anno, ma intanto gli si consente, insomma, di... E vedo che il rapporto, la relazione, l'affettività che gli si crea intorno, è questa che crea apprendimento.
Sì.
Perché sono creature che nell'ambito di 6 mesi, 7 mesi, voglio dire, venendo alla Tiburtina, stando qui nel cerchio, insomma, la cuoca che gli dice apparecchiami, si apparecchia così come facevo io, queste sono le posate, queste sono le cose, eccetera. Piano piano questi stanno imparando a convivere, e a convivere non così. In modo sciatto, ma veramente, perché questi arrivi e hanno bisogno, che ne so, dell'abbraccio, e chi glielo dà sta abbraccio lì, di questi professori? Nessuno. Dici, ma tu sei fissata con sta abbraccio, perché io sono una che devo toccare, insomma, no? Ma secondo me questo è essenziale, è fondamentale. Questi vengono da situazioni familiari che non vi dico, ma lasciamo per le situazioni familiari, proprio hanno sperimentato in pieno, perché uno di questo mi ha raccontato, perché gli ho fatto fare il tema, aiutandolo ovviamente, ma tutto l'iter del percorso che si è fatto nel deserto, i soldi che hanno dato i genitori, un anno chiuso, martoriato e torturato, un ragazzo di 20 anni e che non sa manco più l'età sua, non la sa perché tutto perso, documenti eccetera. Adesso è arrivato, fa l'esagerato perché copia i nostri modelli. Copia i nostri modelli, è quello che è il peggio poi. Allora gli piace il vestito carino, gli piace il taglio del capello, di quello col coso così. Cosa fai tu? Gli dici no? Che cosa stai facendo? Ma vedi quanto stai male, tanto per dare un'idea, capito? Ma non possono fare diversamente se non assimilare quello che c'è e quello che offre, che è quello che non hanno avuto o quello che comunque gli è mancato.
Il mondo lì per loro non esiste più.
Non esiste più, non esiste più. Allora, quando coso, come si chiama? Alberto leggeva questa cosa, farsi carico, no? Non accontentarsi del poco, perché pure io avrei potuto, io ho ceduto un po', e lo devo dire, ma lo devo dire con molta onestà, perché pur non facendomi venire meno altre persone che comunque ho accompagnato da 4-5 anni, insomma, e quindi sono me li sento già più mie, tutte queste bambine o questi bambini che ho. E quindi la cosa mi è resa più facile, no? Solo che devo dire che io ho mollato, e ho mollato perché sapete tutti il problema di Elisabetta mi porta ad essere io veramente scollata in questo momento. Scollata relativamente, perché poi quando io sono con loro mi completamente io mi dimentico di Elisabetta. Laddove è un tormento per me tutto il tempo che o gli sto vicino o che devo pensare a lei, quando sto con loro non ci penso proprio. Allora, per me sono una salvezza, come dico, ma il peggio è proprio cadere nel senso della sconfitta. Io diverse volte ho detto non ce la faccio, non ce la faccio, ma non tanto per Elisabetta, dico non ce la faccio perché non ho gli strumenti per poterlo fare. Non ho l'autorevolezza, perché è chiaro, se io stessi in una struttura, in una scuola, forse potrei comportarmi diversamente. Qui lo devo fare, come dire, comportandomi umanamente come se fossi una mamma. Loro sanno che io sono la maestra, però sono Anna, ma quella che insegna, e alla quale chiedono comunque, no? Quando non riescono ad arrivare o a capire che vuol dire, perché mi hanno detto questa frase, che cosa vuol dire questa frase, capito? Quindi mi viene normale, lo faccio regolarmente. E però, come diceva, cadere in questo senso di sconfitta è uno degli errori più gravi, perché significa veramente intanto non credere nei propri talenti. Io ce l'ho un posto difetto, insomma, no? Ma non credere nei talenti di queste creature, poi nei loro talenti anche. Allora è molto facile, Gianna, quando noi diciamo, sai, hanno sì, adottato, come ho detto io, il sistema, il telefonino, il taglio dei capelli, il vestito, e come ci tengono quando c'è la cosa, come dire, della signora che gli sceglie i vestiti, e come ci tengono a capire qual è la marca e quale non è la marca oramai. Proprio una cosa pericolosissima questa cosa. E si porta veramente invece, e qua sopra ti dice, bisogna portarla avanti sto discorso. Veramente, ma come, con una tenerezza combattiva, non si può mollare. Non si può mollare. Io sto mollando, lo devo dire, e trovo la giustificazione su sto fatto di Elisabetta, decisamente.
Però lo vediamo che c'è. È un discorso individuale, sempre.
E certo, è certo. Esempio, quando si tratta con
a livello politico non viene neanche considerato.
Neanche considerato.
E se loro non capiscono che devono partire dalla scuola,
esatto.
Devono partire dalla scuola anche per l'integrazione.
Certo.
Per esempio lì tu dici questi ci vanno a scuola, lavorano, fanno no.
Ci vanno, ma la mattina quando io domando mamma tu sei andata, stamattina no. Mattina no, ma come decidi tu quando devi andare, quando non devi andare?
Poi magari certo. Lo convinci, cioè una persona.
C'era Massimo che sta dicendo qualcosa.
Qualcosa di molto banale, ma
non c'è niente di
banale. Un attimo l'attenzione. Quello che diceva Paola, cioè il discorso delle istituzioni, dove le istituzioni vuoi anche leggere normativa o altro, è quello che sperimenta Anna, cioè i ragazzi arrivano, sanno più o meno italiano, non lo sanno, cose tutto quanto. Per poter rimanere, studiare, fare, devono apprendere un titolo. Allora, quello che faceva l'esempio Anna, deve prendere la licenza media.
Se no non può fare una cosa professionale, capito? Andare a imparare se, come si fa la pizza.
Se quello sa sì e no, farsi capire in italiano. E prende la licenza media, non è che gli danno la licenza media, gliene regaleranno pure, ma non è che gli danno la licenza media se proprio non sa niente, ma non si può pretendere che quello che arriva da zero prenda la licenza media, dovrebbe poter prendere la licenza elementare e già sarebbe tanto, perché questi molti sanno scrivere solo da destra verso sinistra, cioè con tutto quello che comporta, capisci? E allora dice no, ci vuole la licenza media. E allora poi vanno a sti corsi dove poi, giustamente, vuoi diventare italiano, devi conoscere la Costituzione italiana. Sì,
ma dopo?
Conosce la Costituzione italiana?
No.
Anche la sera se fa un esame di Costituzione all'università, ma non puoi riversare quel linguaggio. Lo dico perché una volta mi ha fatto leggere questa cosa. È roba da almeno liceo, non è possibile, è già ridicolo che venga fatta ai nostri nella alle medie, non la puoi imporre, non c'ha senso, cioè, ma non gliene frega niente a nessuno, perché quando hanno fatto la legge che devi conoscere la Costituzione e se ne fregano tutti, cioè, capito? Ognuno dice oh, stava dicendo Anna e i professoressi, il professore Pedro, dice, questo è il programma, questo dobbiamo fare. E quindi anche dove esiste una struttura, perché è una cosa buona, no? Cioè questi non sono abbandonati, ci sono dei corsi istituiti per loro e tutto, quindi sembra la cosa buona, però poi se è fatta a cavolo di cane
non serve
a niente, è disastroso, scappano via e via. Ma scappano via dalla scuola significa che poi che cosa prendono? Prendono quello che trovano in piazza, il fighetto, la cosa, il jeans tagliato sul ginocchio, no? È questo, che se non stanno a scuola stanno per strada. Quindi dovremmo avere, allora dice che cosa fare? Oltre all'abbraccio di Anna, ma bisognerebbe probabilmente studiarsi bene queste normative e cercare di influire su qualche cosa, di cambiare certe cose. Adesso certo il clima è quello che è, figurati tu, se col governo anarco-fascista che avremo, perché di questo si tratta, ci sarà modo di dire che per fare certe cose non è necessaria la licenza media, ma è necessario semplicemente farsi capire e dare invece un po' di cultura vera, non ste cose astratte, non letture che sono al di là della portata delle persone. E questo è assurdo. Cioè, in America leggevo, anzi no, raccontava un tale che ha preso la cittadinanza americana che sapete che è difficilissimo, eccetera, eccetera, eppure c'era gente che, insieme a lui, perché era giornalista e cose, ma c'era gente che, insomma, l'inglese molto approssimativo e con grande cosa, però c'aveva tutta la serie di altri requisiti, a me gli adavano, perché poi quanti italiani ci stanno nati e cresciuti in Italia che l'italiano non lo sanno,
o l'hanno disimparato,
sì. O l'hanno disimparato. Ma io sono andato a fare notaio in Toscana e vabbè, insomma, ringraziando Dio, il toscano grosso modo è l'italiano, però certe cose mica che erano ben chiare. Il primo che è venuto da me ha detto devo vendere un fondo, io pensavo che fosse un vasto terreno, in Toscana è fonda la cantina. Allora, ma amici che sono andati in Calabria, in Sicilia, in cui hanno dovuto prendere l'impiegato che faceva traduttore. Allora, voglio dire, bisogna che ci sia una normativa tale per cui si può lavorare legittimamente senza avere certi titoli, certe cose.
Okay, grazie, grazie, grazie.
Ovvietà, però il discorso è quello, non si può dire quella non viene a scuola, cioè la soluzione a quello non è che non viene a scuola, non è che ci sia qualcuno che ce lo manda come nei fumetti di Paperino, no? Che c'è una specie di sceriffo che va a acchiappare i nipotini quando fanno sega a scuola, a me evidentemente esiste, forse è anche una buona cosa, ma insomma la soluzione non è quella, la soluzione è che la scuola deve essere adatta, creata per un fine e adatta a quel fine e a chi ci deve andare.
Ok, grazie. No, mi sembra che viene fuori un tema di discernimento un po' più, come dire, oculato, che va al di là.
Un po' più incarnato.
Incarnato, cioè che va al di là. Scusa, che va al di là, no, che va al di là del, come dire, di un'accoglienza, non accoglienza. Essere in Europa, fuori dall'Europa, in Europa ci si può stare in tanti modi, nell'accoglienza si è fatta in tanti modi. Perché io ho detto questa premessa banale, come dice lui? Perché mi invito e vi invito in quest'ultimo tre quarti d'ora a cercare di focalizzare un po', diciamo, un po' la sintesi un po' del discernimento che ci è servito, che punto è, e traguardare un attimo anche a che cosa pensiamo di proseguire, come pensiamo di proseguire il prossimo anno, tenendo conto che il 16 giugno, quando ricorderemo Pio nella messa, però quel giorno cerchiamo anche di fare un bilancio di quest'anno, un bilancio anche lì, vuol dire traguardato, abbiamo cominciato a farlo, però traguardato appunto anche al futuro. Quindi vi invito quindi a essere anche un po' più sintetici, un po' più puntuali rispetto a questa esigenza che ci abbiamo, grossa e reale, di fare un discernimento, come dire, che parte dalla parola di Dio ma che si confronta con la realtà che è complessa, guai appunto a non distinguere, non discernere. Grazie. Sì, Soana.
Ok, Soana, ti devo chiedere una cosa, a che punto sei tu con quel progetto, quando ti daranno
a luglio
risposta?
No, io volevo dire questo, secondo me quest'ultimo scorcio è proprio un po' il cuore anche di una sintesi, è come se noi per esempio tutto l'altro anno abbiamo trattato questo tema e poi oggi dentro questo altro pezzo di sintesi, di discernimento, guarda caso siamo ritornati a parlare dei ragazzi, dei migranti, dell'approccio educativo, delle istituzioni, del governo, delle università, eccetera. Cioè, io credo che se noi prendessimo atto che questo in fondo è uno dei temi che ci sta più a cuore,
che ci interpella di più,
che è più nostro, che ci interpella di più, che è... Ci sono tre elementi almeno. Uno è il tema specifico, l'altro è l'atteggiamento e la relazione con un pezzo di futuro perché questi giovani, anche se vengono da altri mondi, sono comunque un pezzo di nostro futuro qui, perché il loro futuro è passato, non c'è più, e c'è un livello di spaesamento per cui se anche domani dovessero avere l'avventura di tornare in qualche modo, quei luoghi non sono più i loro luoghi. Io lo sto verificando con questa ragazza che sta da noi, è figlia di una famiglia mista algerina che vive in Francia, e lei dice: io sono tornata in Algeria, ma io qui sono a Parigi e a Lione sono quella delle Valier, ma in Algeria io non sono nessuno, perché io sono parigina, quindi preferisco stare dove sto perché lì è il mio futuro. Chiaramente, cioè, questa cosa è chiarissima. Allora credo che se prendiamo atto che questo è uno dei temi, con tutte le complicazioni che adesso diceva adesso Massimo, che è questo rapporto con le istituzioni, che però giustamente io rispetto al futuro la vedo dura, allora il tema è capire come noi nel nostro piccolo riusciamo a diventare mediatori. C'è questa istituzione dei tutor sui minori non accompagnati, sui quali noi stiamo cercando di lavorare anche noi, guarda caso con Paola Villa, che è uno dei temi di questa nuova associazione che abbiamo fatto, perché i tutor sono stati inventati dalla normativa come persone che individualmente, diciamo, si assumono una responsabilità che però, guarda caso, è solo una responsabilità giuridica. Non è che poi se uno fa qualcosa in più lo fa volontariamente e gratuitamente, ma una responsabilità giuridica che viene presa a livello individuale, senza che ci sia una rete di connessione, di passaggio di esperienze, di possibile iniziativa comunitaria tra tutte queste persone. Allora, per esempio, questa è uno dei terreni sui quali noi abbiamo deciso che lavoreremo.
Noi, che
cosa? Noi Solidarius, l'associazione nuova che si chiama Officine S.
Che vuol dire S?
Economia sociale solidale.
A S.
E questa cosa qui vuol dire avere, cioè io da tutti i vostri ragionamenti colgo la necessità di un lavoro che è insieme formativo e di mediazione, del mettersi nei panni dell'altro per capire che cosa vuole, senza condannare, senza giudizi, perché secondo me è perfettamente logico che uno che vuole entrare dentro una cultura assimili e quindi lavori per assimilazione culturale. Se vuoi essere accettato, tu vuoi sedurre in qualche modo, hai un atteggiamento seduttivo, esattamente come questa cultura e questi messaggi hanno un atteggiamento seduttivo nei tuoi confronti. È uno scambio di veramente di seduzioni, che vuol dire non di cose fondative. E quando noi parliamo di messaggi reali, della parola, discernimento, il Vangelo, eccetera, il problema non è l'evangelizzazione, ma è il comunicare loro un interesse vero tra persone, una comunicazione vera. Allora, l'abbraccio, certo, ma teoricamente anche l'abbraccio, i tuoi no, ma anche l'abbraccio può essere seduttivo e può coprire. Può essere un momento di calmare una sofferenza in maniera... Noi abbiamo il problema di curare, sì. Abbiamo il problema sì. Di avere cura, di prenderci cura. Allora, io non so se questo può diventare, dal punto di vista di ciascuno, una delle modalità con le quali fare veramente un discernimento che, a partire sicuramente anche dal programma e dalla parola che Pino ci vorrà donare il prossimo anno, ma che poi, perché ogni volta questa cosa sta lì, noi lavoriamo sul discernimento, lavoriamo su una lettura anche di quello che accade nella politica, eccetera, ma poi la nostra quotidianità va, va su questi terreni. Allora forse possiamo provare a mettere insieme le due cose, considerando, e qui finisco, scusate, che dovremmo poi fare qualche ragionamento, e su questo se volete poi vi informo, sul prossimo anno di Pino. Abbiamo parlato l'altro giorno con Giorgio, e secondo me
vediamo 5 minuti alla fine. Hai chiesto, scusa, Giulio, poi Massimo, no, poi
scusa. Cosa che ha detto la Soana, cioè prima di andare via parliamo un attimo.
Benissimo. Giulio, poi vi chiedo, come dire, di continuare anche e soprattutto chi non è intervenuto a esprimere un po' il suo apporto in questa direzione un po' più che riguarda il prossimo futuro, quindi che fa bilancio e guarda il futuro in maniera sintetica, perché siamo ormai a mezz'ora dalla conclusione dell'incontro. Giulio.
No, io non sono molto d'accordo in questa cosa. Io sarei distinto quello che ognuno di noi fa nei modi più diversi e che deve essere coerente con le cose che diciamo qua di tipo spirituale, religioso, eccetera, sperando di essere più coerenti possibili. Però noi ci abbiamo provato, per esempio, a fare una cosa insieme qua in queste parole. Abbiamo visto.
Scusa, non sto parlando di fare cose insieme. Beh.
Sì, ma io proprio perché
io
penso che ognuno di noi fa cose diverse, che auspicabilmente questo sicuramente deve essere un lato che va curato, va seguito, se noi poi nel quello che facciamo siamo coerenti con la parola di Dio, con l'ascolto che abbiamo fatto, che abbiamo... Io andrei più a qui in questa sede a tematiche più generali che rappresentano la causa, perché il tema dell'immigrazione è talmente, sono tutti talmente grossi che poi se uno li prende poi ci sta 10 anni, perché sul tema dell'immigrazione vediamo che non finiamo mai di parlare,
possiamo augurarci di
continuare. Allora io quello su cui insisto è che noi abbiamo una situazione in Italia, e purtroppo non solo in Italia, perché dopo quello che è successo in America con Trump, eccetera, in Spagna adesso, quello che succede adesso,
in Ungheria.
In Ungheria, beh, ma a me ha fatto impressione. A me hanno fatto impressione i saluti nazisti in Austria. Ma mi hanno fatto venire il brivido nella schiena, i giovani, queste cose non gli dicono niente. Ma il saluto fascista dei nostri di Casa Palmi, giocarei, ma quando vedi fare il saluto nazista in Austria e in Germania, a me mi vengono i brividi, ragazzi. Allora,
sai chi c'è nella lista della Lega del terzo municipio? Casa Palmi.
Sono venuti a sporcare la nostra sezione, io lo so bene, ma sì, ma sono ragazzotti, ma insomma vederlo in vedere il saluto nazista in Austria e in Germania mi ha fatto più impressione, devo dirti la verità, perché quelli quando le cose le fanno seriamente, non le facciamo all'italiano.
Senza filosofia.
Come l'inferno degli italiani.
Io continuo a dire che c'è un problema grosso come una casa che sta in capo a tutti. Cioè è la politica che ha perso il suo significato. Come facciamo a ridare alla politica il significato che Pio c'è e tutte le cose? No? Che noi stessi sicuramente abbiamo l'idea di politica che è un'azione che non è un'azione purché sia, ma è un'azione che esprime anche opzioni ideali, opzioni, una visione, un progetto di società, no? che va dal quartiere alla città, alla nazione, all'Europa, al mondo, insomma, che pone problemi, che risolve i problemi istituzionali. E mi chiedo sempre, l'ONU dove sta? Dove sta l'ONU? Da un po' di decenni da sta parte, ma scusate, ma ci sono posti in cui ci sono dei tiranni che torturano il loro popolo, che cazzo ci sta a fare l'ONU? Ma mi dite voi che ci sta a fare l'ONU? Io vedrei certe cose, i caschi blu che vanno, intervengono. No,
è come Snell.
Ma non ho capito, ci sono problemi che sono grossissimi, da cui poi derivano tutte queste cose, il discorso delle istituzioni. Ma se le istituzioni, non so se l'ho già fatto questo discorso, io in Italia vedo che c'è proprio confusione tra quello che deve fare la politica e quello che deve fare poi l'amministrazione, che sono due cose diverse. La politica deve dare gli indirizzi, deve preoccuparsi che le persone, i dirigenti amministrativi siano formati e selezionati in modo adeguato agli obiettivi, e poi fare il controllo, che non fa mai nessuno. Invece no, se salta tutto questo, la politica gestisce. La politica non deve gestire una lira, non deve gestire una lira in Italia, deve solo dare l'obiettivo, far gestire l'amministrazione, assicurarsi che i dirigenti amministrativi siano competenti e onesti. Se non lo sono, cacciateli. Non ne vedi uno cacciato, manco quelli che colti con la cosa, che hanno fatto il cartellino, il mutande, manco quelli stati cacciati. Non vedi un evasore fiscale, uno in galera. E adesso queste le cose da cui poi derivano tutte le cose. No. Allora io vorrei proporre veramente una riflessione approfondita, perché io sono sicuro che se noi, anche su cose che ci sembrano scontate, come valori come l'uguaglianza, come la libertà, come la fraternità, le tre parole, ma voi pensate che nella testa della gente, per esempio in un partito come quello in cui militiamo noi due,
ci sia la fraternità?
Ma no, ma a parte che la fraternità è stata cancellata subito,
ma l'idea di libertà,
ma l'idea di libertà è uguale, ognuno fa quello che cacchio gli pare. L'idea dell'uguaglianza, cioè, non mi dica che non è così, che sei mezza sindacalista, io ancora sento di tutti pagati, tutti uguali.
1-8.
Cioè, egualitarismo è la massima disuguaglianza, perché io ho litigato per 30 anni con i sindacati.
Ne ha parlato Aristotele prima di te.
Hai capito? Tu non puoi pagare, dire che è uguaglianza che pagare allo stesso modo il lavoratore bravo, cioè, lui subito reagisce, perché no, siccome è sindacalista, lui sai, tutti uguali, tutti uguali,
c'è
un'esigenza, da che vai, vai dal dirigente,
e non dobbiamo cominciare a fare discernimento.
Allora, se non vengono rimosse queste che sono le cause da cui poi derivano le disfunzioni, tu non la vuoi prendere dalla fine. La malattia la devi individuare e prendere la cura d'altra, non puoi prendere la
fibrillazione.
Là il discorso delle istituzioni deriva da sto fatto, no? L'istituzione non funziona perché la politica non gli dà gli obiettivi precisi e non controlla il perseguimento meno degli obiettivi.
Quindi c'è una proposta concreta di Giulio, dice: cerchiamo di, l'anno prossimo, nel livello di discernimento, di atterrare un po' di più, di integrare
a fuoco
sulla politica nelle sue scelte concrete. Ok, grazie. Sentiamo particolarmente chi ancora non è intervenuto rispetto a un po' questa fase finale del nostro incontro, del nostro discernimento di oggi.
Insomma, questa mi sembra una buona proposta, sempre tenendo presente quello che è il nostro stile, insomma. Uno discende nella realtà sempre partire dalla parola di Dio. Poi mi sembra che, insomma, la lettura quest'anno del libro di Samuele
si introduce,
abbia offerto notevoli spunti.
E tra l'altro continuerà l'anno prossimo, Samuele.
Continuerà l'anno prossimo, e mi sembra un buon motivo per comunque tenerlo presente in qualche modo. Però sì, affrontare con una certa maggiore attenzione così tutta una serie di temi un po' più di attualità, soprattutto che, come abbiamo detto prima, ci preoccupano particolarmente il disorientamento delle persone, non aver più dei punti di riferimento, dei criteri.
Allora andando di causa,
pure, insomma, lo stato di salute della nostra società, soprattutto della nostra democrazia, funziona più o meno, non funziona come potrebbe funzionare, soprattutto parlare di democrazia è, come dire, democrazia è un concetto di per sé, sì, che significa qualcosa di preciso, ma un po' generico. Ci possono essere vari modelli di democrazia, c'è la nostra Costituzione che delinea un modello. Bisogna capire quanto poi la politica attuale si attenga a quel modello. Questi mi sembrano tutti argomenti su cui potrebbe essere urgente discutere, insomma, discernere più che discutere.
Ok, grazie. Antonio, qualcosa? Ce n'hai facoltà. E poi...
Scusa, una cosa. Anche tenendo ben presente tutto quello che ci ha detto Pio nel corso degli anni, che noi comunque possiamo rivedere nei suoi scritti principali, per esempio la coscienza politica, pure si parla tanto della partecipazione della gente, del popolo alla politica, quanto meno sono le persone che si occupano di politica, tanto più la politica segue dei percorsi ambigui.
E Antonio, grazie.
Io vedo che c'è la necessità sempre più stringente, insomma, di approfondire argomenti che riguardino la situazione politica, economica, che è completamente cambiata, insomma, anche sociologica, insomma. C'è un senso di smarrimento, insomma, entrano in scena nuove forze e tendono a scomparire altre. Questo fa molta impressione, insomma. E vedo anche che, a parte queste cose folcloristiche del presepe, della rosa, della corona, del rosario in mano a gente che non sa mai di che si tratta, insomma, mentre qualche anno fa c'era la preoccupazione che la Chiesa si interessasse entrasse nel discorso politico, eccetera, adesso sembra che non abbia granché da dire, insomma, fa molto, perché ci sono tante realtà che operano e che si danno da fare. C'è il Papa che è l'unico che sembra essere l'unico che dà delle idee, insomma, delle tracce, insomma, su cui muoversi, ma vedo che al di là del successo che ha anche nel chi non è cristiano, non crede, eccetera, ma che sente che certi impulsi, insomma, arrivano, sono genuini, insomma, però poi non fanno niente, insomma. Tanto ormai il veleno dell'aspetto finanziario che ormai si è infilato dappertutto, insomma, il discorso che si fa pure in questi giorni, cioè tutti stanno a vedere se lo spread va di qua, di là, se si è mosso così, qua, là, qui. Significa che ormai ha pure nel sangue, no? Se tiri fuori, se fai un prelievo, uscirà qual è il valore di Fitch, quello di Moody, se A, A, B, B, B più B. E tutti quanti si riportano a questo. State attenti, perché se noi mercati così, questo, diciamo, significa che bisogna risvegliare qualcosa che, come diceva lui, insomma, e noi ci abbiamo. Ecco, tanto, diciamo, che è stato l'argomento chiave anche dell'azione, dell'impegno di Pio, insomma, no? Il rapporto tra fede e politica è stato il discorso di una vita, insomma. E poi non è stato compreso, insomma, no? Tutti mi danno, dicono che ho ragione, però nessuno mi dà retta. 25 anni di Agri non è che hanno dove, cioè, è partito a un certo punto, ha fatto un percorso di 25 anni e è ritornato al punto di prima, insomma, se ne è dovuto andare, c'è tanto, questi come i discepoli, non ci credono, perché come disse
vabbè, però le donne delle anghie,
a me, cioè, è chiaro che ci sono fortunatamente, insomma, c'è tutto un popolo che opera, che si va da fare, che fa delle cose straordinarie, però guardando, diciamo, il panorama, sembra che tutto sia nero, insomma. Anche in tutte le discussioni così che fanno, non ho sentito, cioè, non dico che la Chiesa debba intervenire, ma insomma farsi sentire, sì, però forse non ha molto da dire, oppure quello che ha da dire rimane un po' così, è tutto sommato, è come se non ci credesse, c'è poca fede in giro, insomma.
E poco discernimento, e scarso discernimento. Paola.
Allora, io mi volevo riallacciare a
quando tornerà la fede. Paola.
Allora, io non sono una teologa, quindi tante cose importanti che dite voi
non le saprei neanche ripetere, però posso allacciarmi a lei perché potrei aiutarla in qualche modo. Lei fa il volontariato in un ospedale, io ho due nipoti, stanno crescendo, quindi potrei avere un pochino più di tempo per aiutare lei, perché a scuola ho avuto esperienza in tal senso e avevo ragazzini stranieri a cui io ho dato più che l'abbraccio, gli davo cappuccino e cioccolato, perché un preside mi disse: signora, mi raccomando, non tocchi i ragazzini perché potrebbero. E no, dato che ci ho avuto anche un alunno interiore così, io davo la mia ora di chitarra una volta a settimana per tutto l'anno ed ebbe dei successi. Alla fine della terza media lo aiutai per poter fare questo esame, perché altrimenti, ma cose semplici, un temino, un qualcosa. Ho insegnato a leggere e scrivere alla cinese, il vocabolario cinese, quando io non capivo qualcosa le facevo vedere la parola, lei capiva e diciamo sono riuscita un pochino, perché quelle cose le so fare. Allora io potrei aiutare lei e portare, mettere in pratica quello che stiamo dicendo a voce, poi ci mettiamo d'accordo, vediamo quando, come, perché, eccetera. Questo mi sento di poterlo fare e quindi mettere in atto un qualcosa che da sola ho chiesto io in certe scuole, se potevo andare ad aiutare senza essere pagata, perché non volevo levare il posto a nessuno, perché ci sono dei ragazzi giovani che potrebbero fare dei progetti, farsi pagare perché il fondo di istituto paga per certi progetti, quindi non volevo assolutamente prevaricare su di loro che hanno bisogno di lavorare. Ho proposto, ci avete insegnato, no, posso venire, nessuno vuole il mio aiuto.
Ok, sì, Gianna.
Disturbo intanto quello che diceva Tonino di tutta questa situazione generale finanziaria dello spread. Lo spread non è irrilevante perché intanto cresce il mutuo e poi paghiamo di più gli interessi sul debito e quindi l'Italia si impoverisce, anche i soldi, se uno c'ha qualcosa in banca, un minimo quello che c'hai ci rimetti, quindi è una situazione globale molto preoccupante adesso se non si risolve anche il problema. Poi anche i governi democratici, ma che hanno dato una risposta adeguata a questo problema della migrazione? Non ci sono stati delle leggi, insomma, non ci sono state delle leggi adeguate per tutto quello che metteva in evidenza Anna, che anche ha ripreso il discorso Massimo, cioè che tanto lì tu devi avviare, fare le cose nel modo adeguato, come diceva Suana, perché altrimenti non c'è una vera integrazione, quindi conta l'affettività, conta che ci sia chiuso, ma conta anche che questi ragazzi capiscano il valore della nostra della cultura del paese dove vogliono vivere, che loro stessi sono un bene prezioso se noi li sappiamo accogliere nel modo giusto. Non si disperderanno, però i politici non si pongono il problema da questo punto di vista. Che cosa possiamo fare noi per farglielo capire? Questo
mi sembra che ci sono varie piste, però che poi convergenti per il prossimo anno. Io direi che se ci pensiamo, continuiamo a pensarci sulla base delle cose che ci siamo detti, ci siamo alcune cose già il 16 giugno quando faremo il bilancio dell'anno, le cose che abbiamo capito, che abbiamo intuito, che abbiamo la ricchezza di questo ascolto di Samuele che continua, e poi dopo magari appunto, da qui a settembre cercheremo, come dire, di rivederci ancora, di pensarci, insomma di arrivare per settembre, nella fine di settembre, su una proposta che arricchisce, come dire, fa atterrare di più e meglio il nostro discernimento, che non abbandona, che non bistratta assolutamente l'esperienza fatta quest'anno, ma che cerca alcune altre piste. Per esempio, scusate, mi viene in mente, io ho partecipato a un incontro con Giorgio Marcello, che scriviamo le orecchie oggi, no? Che è stato fatto con più che altro con l'associazione della tenda, con il gruppo leader del Torre Angela, con alcuni diversi professori, soprattutto professori e anche non professori, c'erano anche dei nonni, delle persone, cioè, o delle nonne. E mi sembra che lì, per esempio, viene fuori un'esperienza che era, come dire, di incertezze, di dubbi, di cui ho detto che era fallimentare, alcuni hanno detto fosse tutte cose alimentari, l'esperienza del San Pancrazio, però in cui c'era un approccio, c'è un approccio che viene nel tempo a e riguarda al ragazzo la realtà più povera, più emarginata, no, di Cosenza, ma che in fondo rassomiglia molto alla situazione di molti giovani ragazzi che stanno qui da altri paesi e che hanno bisogno di una scuola che promuova, ma in un senso, non in senso istituzionale, ma nel senso di accogliere, sostenere e così via. Ci pensiamo, insomma. Propongo di dedicare ancora 5 minuti al prossimo Pino Stancari l'anno prossimo. Poi vi leggo una frase dei primi Corinzi che ci possa portare a portare via e concludiamo con il Padre Nostro.
Insomma, una cosa su quella cosa che ha detto lui, se no poi me la scordo. Beh, è un flash. Lui ha fatto un certo punto riferimento alla Costituzione. Noi siamo da più di 20 anni in presenza di una situazione di illegalità, perché sulla rappresentanza politica la Costituzione dice una cosa molto precisa, che tutti i cittadini possono liberamente associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, così dice l'articolo 4. Noi abbiamo il caso di Forza Italia, partito di proprietà privata di un imprenditore, e adesso abbiamo il 5 Stelle, che è proprietà privata di un sito informatico, insomma, quello che gli pare, che è solo fuori legge. Ci sono e nessuno in 70 anni, perché da quel 49 c'ha 70 anni quell'articolo, ci sono un'infinità di proposte di legge che mettevano, una me la ricordo di Castagnetti, non gliene frega niente a nessuno. Se tu non risolvi questi problemi, e poi ti meravigli che c'è, se tu per 20 anni con se non dici, non alzi un dito per dire guarda che un partito di proprietà tua non è costituzionalmente fuori dal modello della Costituzione, non lo abbiamo fatto noi,
ma la Costituzione
non l'abbiamo fatto.
Scusate, era un breve flash, lasciamolo finire.
Basta, ho finito, okay, per dire grazie. Queste noi dobbiamo andare alle cause,
okay, cause. Ok, questa arricchisce un po' il nostro presente. Pino Stancari, cosa ci dicevi? Cosa ti diceva?
Giorgio Marcello poneva l'attenzione, perché gliel'avevamo anche posta io, dicendo che ne avevamo parlato al massimo una volta, cioè nel senso che.
Sì, no, ho parlato pure con Giorgio.
Ne ha parlato anche Giorgio. Esatto. Allora, il tema è che Pino Stancari c'ha una certa.
Una certa.
E fisicamente acciacchi, ma siccome è cocciuto quanto mai, come lo sappiamo,
che ci tiene molto a noi, perlomeno a venire qui per fare quello che fa da 40 anni,
il problema si pone perché
questo è frutto di un discorso con Giorgio?
Sì.
Provare a capire come Pino, pur consentendogli, dandogli il permesso di continuare a venire, ma possiamo aiutarlo a avere un po' più di cura di se stesso, impedendogli le andate e i ritorni in giornata, anzi in nottata.
E l'aereo è più
tranquillamente venire,
ma è molto più scomodo.
Scusami. Ma potrebbe venire tranquillamente
pernottando a Roma.
Pernottare a Roma, sì. E questa cosa, due notti in una giornata, che tanto lui comunque passa una giornata a Roma, vuole venire la mattina e poi pernotta solo una sera, per carità, liberissimo, però che una sera che non dorma in treno,
no, sono d'accordo.
E non dorma in treno seduto, e non posso fare seconda classe.
Molto, no?
Ecco. Il problema secondo me è che Non è solo una questione logistica, secondo me, infatti io sono parlato poi con Giorgio, ho detto secondo me noi dovremmo poter non parlare con Pino, perché se tu gli dici questa cosa a voce
no, è lo... no. Non proprio ti dice subito no,
esatto. Allora secondo me, io la cosa che mi è venuta in mente, che Giorgio, sulla quale Giorgio era d'accordo, era scrivergli una lettera nostra motivando questa cosa qui. Il problema non è che noi ci preoccupiamo di lui, noi ci preoccupiamo
di noi,
del nostro rapporto, e gli facciamo anche una santa lezione sulla dissipazione di se stesso che in questo modo lui sta vivendo. Per cui, siccome lui per noi è un dono, al di là del fatto che
ce lo vogliamo tenere da conto,
noi ce lo vogliamo tenere da conto, allora, e che a questo punto gli impediamo di far male a se stesso.
Dai,
che
poi per
scrivere, bravo, secondo me questo, forse con Giorgio mi ha guardato con un'aria così e poi dice forse questo potrebbe essere. Allora secondo me, se noi adesso lasciamo passare il 3, perché è il 3 che lui tornerà forse con la solita, con il suo solito modo, ma
il 5
adesso, scusate,
c'è il primo martedì di giugno,
però appunto, finito questo ciclo, noi diciamo ti consentiamo di fare un altro
solo
ciclo
se.
Soltanto ad alcune condizioni.
Bene.
Visto che le nostre case sono vuote,
c'è qualcuno disposto ad ospitare?
Ma figurati.
No, io devo dire solo una cosa, perché quando lui viene, e c'è Pino Macrini che adesso ha disponibile proprio una stanza, anche due, va bene? E allora gli propone di riposare, di venire, diciamo, di mangiare e poi di riposare. Lui va dentro quella stanza, dice, ma sul letto proprio non ci si mette.
Ma quello che allora, vabbè, come uno si riposa sul capo di suo,
può anche dormire per terra.
Lui può anche la notte, può anche stare la notte
terra che il treno.
Può anche stare la notte sveglio a pregare e a vegliare, sono cavoli suoi, ma non lo rimettiamo sul treno.
Allora, visto che hai toccato questo problema, io mi permetto di ricordare a voi tutti un problema collegato a questo. Uno dei motivi per cui Pino tiene molto, non voglio dire, lui viaggia e altre cose, le fa da tutte le parti, ma perché qui da 40 anni si cura in modo particolare anche la stesura dei testi, sui quali lui poi ha scritto molte, certo, volte dei libri, ha preso più o meno. Certo. Sotto questo profilo di vista, mi piace questa,
che non è un punto,
sotto questo profilo di vista,
profilo di vista,
io come che un'altra che non è che sta tanto bene,
certo,
si chiama Laura, perché io non lo so quanto tempo Laura spesso sta male.
Laura sta male, sì.
Allora, siccome
lo deve dire lei, perché
però siccome lo sbobinamento, io all'impostazione, i titoletti, le correzioni finali, le virgole, le cose, le ripetizioni ci penso io, ma lo lavoro grosso, lo sbobbinamento lo fa lei, e lo fa in modo strepitoso, bravissimo. Io gli segnalo, okay, che c'è pure questo problema, eh?
Sì,
allora, io non so quanto tempo Laura,
non c'è dubbio, allora basta, diciamo che ne passiamo una alla volta, perché su questo problema appunto, primo, se sono d'accordo con lui, non si può, non si può essere d'accordo, ma sono d'accordo con lui,
lo deve dire lei,
esatto, lo deve dire lei, perché togliere questa cosa, no, Laura, vuol dire togliergli un rapporto col, no, mondo, no, con il suo mondo,
no, con il rapporto anche con Pino Stancari, che lei ascolta, mette sbobina, me l'ha detto esplicitamente,
certo, nel senso, lei
è un modo di partecipare, non è semplicemente
con una passione,
non sta sbobinando,
questo no, esatto, questo è fuori di,
quindi togliere una,
lei è vitale,
o può essere, poi
giustamente Giulio dice,
okay,
vabbè, allora,
non sappiamo fino a quando,
non sappiamo fino a quando.
fatto nel momento
poi
in cui
ci organizzeremo in qualche modo,
sì,
ma... saremo vivi.
Ci saremo vivi,
cioè, qua, ormai alla prima lettera di Giacomo non bisogna dire farò,
no,
se Dio vorrà farò.
Leggiamo questa frase di San Paolo che ci può aiutare. Dai, poi diciamo il Padre Nostro che, al quale ci mettiamo dentro un po' le nostre preoccupazioni.
Insomma, ci ricordiamo l'ultima volta che è venuto, era visibilmente stravolto. E andare avanti così come capitava, l'ha detto lui stesso, non raccontato a Anna che quando andava su per la salita e c'era le cose, non ce la faceva assalire.
Mi sembrava tu fare
certi
versi quando teneva la borsa così per tenersi in equilibrio dritto. Ti ricordi quando teneva? Sì, proprio mi sono messo.
Giorgio mi ha raccontato che sono stati a Gerusalemme. Pino, andiamo a Betania. Dice, vabbè, allora prendiamo. No, andiamo a piedi. Allora, con un caldo favoloso, a piedi a Betania sono una quindicina di chilometri, che significa tornare sono 30. Dice che la sera era grosso modo moribondo, uno che gli fa la schiena e cose. E lui, per carità, finché va a Betania, sì, sì. Però che venga da noi,
no, se con la saggezza e la sapienza riesce a mettere giù una bozza, ci aiuta. Intanto c'è più tempo, non è che... Leggiamo questa cosa di Paolo.
Posso, scusa, visto che ci siamo, stavamo parlando di Giorgio. Giorgio ci ha raccontato di quest'ultima, tanto per rimanere nel tema, Giorgio ci ha raccontato di quest'ultimo ingresso nella comunità, perché dopo lo SPRAR c'è una cosa di terza accoglienza, una modalità di terza accoglienza che la diocesi di Cosenza sta curando in maniera particolare e la Caritas di Cosenza sta curando in maniera particolare, e questo ha figliato che nella casa dove Giorgio abita c'è stato un ingresso di una famigliola di rifugiati, padre, madre e due bambini piccoli, ad allietare la loro casa. Ora, appunto, è una modalità, però appunto Giorgio non è solo quello che parla bene alla tenda, ma Giorgio è quello che su questi temi su cui noi stiamo parlando continuamente risponde, si rinnova e apre. Volevo soltanto dire questo perché sennò abbiamo di Giorgio una visione un po' angelicata.
Posso farti una domanda, scusa? Due anni fa è venuto un signore che parlava, cioè, ci ha raccontato che lui ha una casa aperta, non so se è la stessa persona di cui parli tu, Marcello, no. Giorgio Marcello, potrebbe essere lui?
Sì,
che abbiamo conosciuto, è venuto qua un giorno, due anni fa, è lui. Quella persona, perché io poi
sì, perché lei parlato, Giorgio mi sa che non conosce, sì.
Se è lui, dopo ci io ci ho parlato, perché vabbè, insomma, così, quindi mi ricordo questa persona. No, per sapere di chi parliamo.
Sì, sì, no, si ricorda.
Beh, però io lo trovo molto positivo.
Certo.
Vado.
Uno di quelli che hanno dato retta al Dio,
non solo ragione.
Però dove abita? Abita fuori,
Carlo
Sensi.
Allora
il fan
fatto.
Beh,
credo che abbia in qualche tipo di voto più o meno espresso.
Ok.
Vigilate. State saldi nella fede. Comportatevi da uomini, siate forti, tutto si faccia tra voi nella carità.
Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Primo martedì del mese, grazie a tutti.
Grazie. Il primo martedì del mese c'è Stancari, la prima incontro è Stancari.
Sì, poi c'è il 16
giugno. Poi dopo mi dici, tu continua.
E poi c'è la cena.
No, io,
la cena che ci ha proposto.
Tu domani vieni.
Vino sta qui.